com'è bello centrato il salmo che la sorella ha appena letto con il culto di questa mattina. È veramente calzante. Vedete, noi tante volte, cari fratelli e sorelle, rischiamo di vivere tutta la nostra vita, anche da credenti, detti credenti, senza conoscere Dio. Un Dio che non conosciamo. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Così dice il Signore. Fratelli cari, diventa sempre più complicata la cosa. Il Signore vuole che prendiamo atto, vuole che prendiamo ragione della nostra fede, della nostra vita. E noi sfuggiamo. Siamo come quelli che scappano davanti a Lui. Ma c'è una motivazione precisa perché noi scappiamo davanti a Lui. Perché non vogliamo essere disturbati. Perché il Signore ci disturba. Ci turba. Sapete, lo diremmo questo poi verso la fine, è come quando siamo in affitto in un posto e poi non siamo riusciti a pagare un mese, non siamo riusciti a pagare l'altro, ma comunque abitiamo in questa bella villa e nessuno ci vuole, non vogliamo che nessuno ci disturbi, e ormai siamo talmente abituati, convinti che questa villa sia la nostra, capito? E poi quando qualcuno ci dice, ma sai, sta passando il padrone di quella lontana, comincia a dire, che già è vero, ma mi provoca del fastidio, perché ormai mi sono talmente abituato a scambiare le cose del Signore come se fossero le mie. Noi, fratelli e sorelle, e ve lo dico con forza, prima che il Signore venga, noi continuiamo a fare, a vivere una vita dicendo che conosciamo il Signore, ma noi conosciamo solo quello che ha fatto, ma conoscerlo significa un'altra cosa, avere una relazione costante. Vediamo. Allora andiamo nel libro di Re, secondo libro dei Re, la pagina 397, capitolo 18, intanto i versetti che vanno dall'1 al 12. Facciamolo leggere a Valentina. Ce la fai o così? Allora, i versetti sono dall'1 al 12, capitolo 18.
Il terzo anno di Osea, figlio d'Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo di Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele. E fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea, figlio della re di Israele, Salmaneser, re d'Assiria, marciò contro Samaria e l'assediò. Dopo 3 anni la conquistò. Il sesto anno di Ezechia, che era il nono anno di Osea, re di Israele, Samaria fu presa. Il re d'Assiria trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Ala e sul Labor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi. Infatti non avevano obbedito alla voce del Signore loro Dio e avevano trasgredito il suo patto, cioè tutto quello che Mosè, servo del Signore, aveva comandato. Essi non l'avevano ascoltato né messo in pratica.
Leggiamo nel frattempo nel capitolo 19, versetto 14 fino al 16 ancora, se hai voglia di leggere ancora tu, Valentina.
Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò davanti al Signore dicendo: Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente.
Grazie. Naturalmente questi versetti hanno a che fare col fatto che Ezechia a un certo punto era chiuso dentro le mura di Gerusalemme e praticamente Sennacherib gli aveva non solo lo invitava ad uscire e ad arrendersi eccetera eccetera, ma a questo ci arriviamo dopo. Tutti quanti credo che conoscono la storia di Ezechia chiuso in queste mura e ciò che poi ci descrive il prisma di Sennacherib che abbiamo poi visto quest'estate. Allora, e poi io leggo ancora il versetto solo 35 dello stesso capitolo, dice: quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina erano tutti cadaveri. Poi vogliamo leggere ancora un versetto in 1 Corinzi 6:17 che dice così: diciamo il 16 e il 17. Allora, non sapete che chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. E come abbiamo potuto notare in quello che abbiamo letto prima, torniamo al versetto 6 del capitolo 18 di Due Re. Al versetto 6 dice che Ezechia si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti del Signore che aveva dato a Mosè. Poi andiamo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, pagina 977, e leggiamo i versetti che vanno dal 34 al 40. Ve li facciamo leggere ad Angela. Capitolo 22, dal 34 al 40.
I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Benissimo, ma abbiamo visto come in altre occasioni che c'è un primo comandamento che non è uguale al secondo. Non è uguale al secondo, c'è un primo comandamento, se no ce ne sarebbe uno solo. E dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E quando dicevo poc'anzi, cari fratelli e sorelle, che sicuramente noi diciamo di essere credenti, ma non so quanto conosciamo il Signore. E conosce il Signore significa conoscere la Bibbia. Ecco, attraverso la Bibbia conosciamo la volontà del Signore, che è quella che il Signore ci chiede di mettere in pratica. Quindi attraverso il racconto che abbiamo appena letto possiamo avere delle grandi lezioni dalla parola di Dio. E la figura e la fede del re Ezechia, cari fratelli e sorelle, è esemplare. La scrittura ci dice che si tenne unito al Signore e non cessò di servirlo. No, le dico piano per le parole, perché dopo, sapete, siccome siamo abituati a correre velocemente, no? Correre così velocemente non vediamo neanche dove stiamo andando, no? Tanto che andiamo veloci. Io lo ripeto, si tenne unito al Signore e non cessò di servirlo. Unito ha un senso importante, cioè, come abbiamo visto poc'anzi in Corinzi, non sapete che siete uno spirito solo con il Signore, ma questo solo chi lo è, non chi non lo è, non chi conosce solo la Bibbia, non è conoscere la Bibbia che ti qualifica come credente, ma ci sono delle opere pratiche, le opere della fede, le operazioni pratiche. La scrittura ci dice questo: si tenne unito il Signore e non ci so di servire a Ezechia. Vedete, cari fratelli e sorelle, i venti della prova soffiano forti su di lui, molto forti su Ezechia, eppure abbiamo visto che, abbiamo letto adesso, che tipo di re era, come lo descrive. La scrittura dice che prima e dopo di lui non ce ne fu nessuno così fedele al Signore e lo servì. Quindi non tardano a soffiare comunque i venti della prova, cari fratelli. Non crediamo di essere esimi dalla prova, noi non saremo mai sotto la prova, perché tanto veniamo qua la domenica, perché tanto ci troviamo nello studio giovedì sera. I venti della prova soffiano forti su Ezechia, che era un re giusto, su Israele e su Giuda soffiano questi venti. Così, cari fratelli e sorelle, potrebbero soffiare forti nella nostra vita. Il fatto di venire qua e di dire di essere credenti non è garanzia che non ci saranno venti forti che soffieranno nella nostra vita, anche quando stiamo fermi nella fede, perché Ezechia lo era fermo, e chi siamo noi più di Ezechia? Era fermo nella fede. C'è una parola che Gesù dice a Pietro: poiché Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ognuno faccia tesoro delle parole che ascolta. Salmanaser, che era questo re d'Assiria, nel 733 avanti Cristo deportò Israele. Sapete che tutti quanti sanno che era Israele di oggi era diviso in due parti, la parte nord con le 10 tribù, no, e la parte sud che era la zona di Giuda. Ebbene, ancor prima, vedete come il male avanza prima vicino a noi, no, attorno a noi, un po' per volta, prima tra i babilonesi, tra tutti i babilonesi che ci stanno attorno, e poi un po' avanza ed arrivò fino ad Israele. Ed Israele perché? Perché abbiamo letto prima, perché non avevano trasgredito il patto e tutto quello che il Signore gli aveva comandato. E furono questi re, una serie di re malvagi, e Acab ne è l'esempio, avendo sposato la Izrael, la moglie, una principessa Sidone. Allora Salmanaser nel 733 da Siria aveva prima assediato, 10 anni prima ha cominciato ad assediare Samaria, la capitale del regno del nord, cioè di Israele, e dopo qualche anno riuscì completamente nell'impresa, capito? È come se il Signore gli desse tempo, ma a un certo punto riuscì nell'impresa. Prese gli israeliti, li trasportò come preferite, li deportò nelle città della Siria, e poi prese degli assiri, come è successo, e li portò nelle città della Samaria. È così che nacquero i samaritani, nacque questo popolo di cui ibrido. La parola di Dio ci dice che non avevano ubbidito alla parola del Signore loro Dio. Cioè avevano trasgredito il patto e tutto quello che il Signore aveva loro comandato. Conoscevano e avevano fatto promesse al Signore, ma non le avevano mantenute queste promesse. Cari fratelli e sorelle, è inutile che ci nascondiamo dietro un paravento tremendo, che adesso vedremo chi è questo paravento che abbiamo nella nostra vita. Dobbiamo stare molto 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 attenti, è pericolosissimo, è molto molto pericoloso giocare con la religione, fingere, ecco, raccontare delle cose, sì, no, ma siamo sinceri quando chiediamo le cose, però siamo nascosti in cantina, capisci? Non veniamo alla luce del sole, siamo nascosti in cantina, siamo nascosti nella cantina della nostra comodità, abbiamo la paura di sentirci soltanto dire guardate che il padrone sta passando una via a fianco, abbiamo questo terrore di sentirci dire questo. Chi non conosce la storia di Acab, del malvagio Acab e di tutti i re di Israele? Ma voi dice, ma noi non siamo malvagi come lui? No, noi pensiamo che i richiami fatti al Signore, al popolo di Israele come al solito, o ai giudei, non ci riguardino. Noi pensiamo che sia storia passata, una bella storia scritta nella Bibbia, no? E diremmo che bravo che era il re Ezechia, applauso, e che cattivi che erano gli altri, come i testimoni di questa mattina, il testimone di Geova, cattivi si fa per dire, perché non conoscono Dio, no? Ad Israele non riguardano, non ci riguardano, pensiamo che sia storia passata. Io sostengo invece che non ci riguardano solo se siamo fuori dalla grazia di Dio, allora non ci riguardano. O siamo pagani, miscredenti, e non figlioli di Dio, cioè uniti al Signore come Ezechia. Ma quando capiremo che è una cosa di sostanza e non è una cosa di pensiero questa cosa qua? Ma quando lo capiremo finalmente? Si capisce se uno è unito al Signore o forse pensa lontanamente col suo cervello di esserlo. Io mi sforzo, vedete, di volta in volta e di anno in anno nel cercare di dirvi queste cose. Poi ognuno farà i conti col Signore, prima o poi. Prima o poi, perché prima o poi, cari fratelli e sorelle, le prove e le tempeste arrivano. Allora, vedete, un richiamo dopo l'altro da parte dei servitori del Signore. Quanti profeti avvertirono in continuazione? E il Signore è servitore sempre, ieri come oggi, fedeli che non hanno piegato le ginocchia davanti a Salmanaser, davanti a Sennacherib e davanti a nessun altro. Finché, vedete, un richiamo dopo l'altro da parte di questi servitori del Signore, finché la catastrofe giunse nelle nostre vite, così come giunse in Israele, cari fratelli e sorelle. Non fu così per Ezechia, vedete, che seppur circondato da un esercito potentissimo, gli Assiri, che lo minacciava, che lo intimoriva, e chiuso dentro la sua Gerusalemme, gli dicevano, ma come puoi tu resistere a noi? Noi che abbiamo fatto fuori, dove sono i re delle nazioni? Abbiamo bruciato gli idoli delle nazioni e tu vuoi dirmi che tu resisterai a noi? Hai visto che esercito potente che abbiamo? Arrenditi, vieni, fatti deportare, sta scritto, fatti deportare anche tu, vedrete che nel paese dove vi porteremo vi daremo da mangiare l'olio di oliva, berrete il latte, berrete i frutti di quel paese, vivrete se vi arrenderete, vivrete se vi arrenderete, vedete? Ripetutamente Ezechia era stato invitato a vendersi schiavo, cari, questo era il costo della vita che gli promettevano la schiavitù. Ma un credente, colui che è unito a Dio, non può essere uno schiavo, e per cui decide di non andare, di non ascoltare Sennacherib, perché il resto della vita, se si fosse arreso, sarebbe stata una vita di schiavitù, una vita di umiliazione. Forse noi non sappiamo cosa significa schiavi. Quindi lo invitava a non confidare nell'Iddio dei suoi padri. Così gli sarebbe stata risparmiata la vita. Questo re d'Assiria, cari fratelli e sorelle, ricorda i richiami che ci vengono fatti da Satana. È la stessa promessa che ci fa. Sono le stesse promesse. Vi lascerò vivere come volete voi. State tranquilli, il padrone di casa ci parlo io, lo lascio ancora un po' fuori. Che stia un po' lì, no? Perché sappiamo, se lo sappiamo, ma molti di noi non sanno neanche, che questa vita non è nostra. Ma che vita è questa se non quella della schiavitù, della deportazione? E vedete che il peccato ci deporta. E ci deporta dove, cari fratelli e sorelle? Ci deporta lontano dal Signore. porta lontani dal Signore. Oh, se questo grande re avesse accettato, Gerusalemme sarebbe stata presa e con essa la vita di tutti. Ecco chi è servitore del Signore. Ezechia è stato un servitore del Signore perché non ha ceduto. E noi non dobbiamo cedere per noi e per gli altri. Dico chi non cede, ma ci sono persone che non solo non cedono, ma sono proprio fuori, completamente fuori dalla grazia di Dio. Ma Ezechia, vedete, contrariamente, confidava solo nel Signore, nonostante un terribile cerchiamento. E questi cerchiamenti possono venire nella nostra vita, ci possono circondare da più parti, ci sentiamo col laccio alla gola, e così si sentiva lui. Infatti, il prisma che abbiamo visto lo descrive così, lo descrive come un uccello in gabbia, scritto non dalla Bibbia, ma dai servi di Sennacherib. Ezechia viene definito come un uccello in gabbia, come un uccello in gabbia, e per certi versi lo era anche, ma non così tanto. A un certo punto, quando si vide disperato da tutto questo, dall'accerchiamento dei propri nemici, come può succedere a noi nella nostra vita, cosa fece? Abbiamo letto prima che prese la lettera che il generale degli Assiri gli aveva mandato, prese la lettera e che cosa fece? Corse e la spiegò davanti all'altare del Signore. Prese questa lettera e andò a dire: Signore, guarda cosa mi ha mandato questo. Si butta per terra, prende questa lettera. La risposta arrivò, perché il Signore non distrugge i suoi servitori, fa in modo che siano provati per temperarli, per temperarli. Ci fu la tempesta e la prova e la vittoria per Ezechia. Ma prima bisogna risalire alla storia della fede di Ezechia per capire perché c'è scritto che il Signore poi mandò il suo angelo in una notte e gli diede la risposta. Capisci, il suo angelo né in una notte solo, c'è scritto, ne sterminò 185.000, ma non tutta la notte, l'avrò fatto in un secondo. 185.000, però tutti i cadaveri per terra li abbiamo trovati. Quindi avrebbe potuto il Signore fare ogni cosa. E il Signore ha fatto tutto ciò che era sufficiente. Avrebbe potuto distruggere anche tutti quelli che erano in Assiria contemporaneamente. Ma dobbiamo conoscere la storia. Se vogliamo essere come questo re, dobbiamo mettere in pratica il primo comandamento, che ce lo dimentichiamo tutti i giorni. Ezechia cosa fece? Distrusse tutti gli idoli e le statue che di volta in volta gli israeliti costruivano. Li distrusse tutti, compresi i figli e le mogli. Chi ama padre e madre e figli più di me non è degno di me, dice il Signore. Capite? Ezechia distrusse tutti gli idoli e le statue che di volta in volta gli israeliti costruivano, come così noi costruiamo questi idoli nelle nostre vite. Ma tra questi, stiamo attenti fratelli, ma tra questi distrusse un idolo particolare, che pur era un ricordo della guarigione che avevano avuta nel deserto, il serpente di rame. Perché? Questo era un idolo subdolo, al quale venivano addirittura offerti incensi. Oh, avevano cioè, questo vi fa capire quanto l'essere umano lontano da Dio commette queste cose. E guardate che noi non siamo diversi, e stiamo attenti. Quindi vogliamo essere come Ezechia, oppure siamo come costoro che pure offrivano. Ma il serpente di rame l'aveva costruito Mosè. Capisci? L'uomo più importante per l'ebraismo, l'uomo più importante, l'aveva costruito Mosè, questo serpente. E quando guardavi a questo serpente, venivi guarito. Sapete la storia dei morsi del serpente nel deserto, dei serpenti ardenti, perché loro erano stati prima disubbidienti. Ma il Signore perché gli ha fatto costruire non era il serpente che li guariva, il serpente di rame, ma semplicemente voleva che loro ubbidissero a questo, alla voce del Signore, e furono guariti dall'ubbidienza, non dal serpente che era posto là sopra. E vedete, tra questi distrusse un idolo particolare, il serpente di rame. Perché? Guarda che ci va coraggio, dopo anni, far questo, cioè distruggere una cosa che ha costruito Mosè, capisci? Che di volta in volta, negli anni, no, era diventato un idolo, e non solo, gli offrivano addirittura degli incensi. E giustamente Ezechia si arrabbia, lo chiama col proprio nome, no? Ma lo chiama Neostan, cioè soltanto un pezzo di rame. Questo è il figlio di Dio, capisci che quello è solo un pezzo di rame, che le nostre parole sono vane, la nostra religione è vana, capisci? Gli incensi che si offrono alla nostra religione sono vani. Questo idolo rappresenta la nostra religione, cari fratelli e sorelle, attenti, la nostra religione è il più pericoloso, è il meno identificabile come tale, perché l'ha fatto Mosè, l'ha costruito Mosè, capisci? L'ha costruito uno dei nostri, il padre della nostra religione l'ha costruito. Che coraggio Ezechia, ma Ezechia amava il Signore e l'ha fatto a pezzi, c'è scritto che l'ha fatto a pezzi, proprio perché all'interno della nostra cultura religiosa questo idolo, se non lo identifichiamo, ci porterà alla morte spirituale, ci porterà alla cecità nella quale viviamo già. Dobbiamo fare un salto di qualità, cari fratelli e sorelle, non soltanto nel culto, sempre dobbiamo andare ad essere uniti con il Signore come lo fa Ezechia. Ma Ezechia aveva le idee chiare ed era un vero credente, e chiamò questo pezzo di rame col suo nome, un pezzo di rame, Neostan, e lo fece a pezzi. Ecco, ma noi quanti idoli facciamo a pezzi nella nostra vita? A pezzi significa non sapendo che forse un domani li faremo a pezzi, che tanto comunque il Signore ci passa sopra, perché il Signore è buono, perché il Signore... Questa è una cultura veramente falsa, è una cultura dei ipocriti, cari fratelli e sorelle. Sapete che significa ipocriti? Ipocriti, gli ipocriti saranno gli ultimi a vedere Dio, anzi non entreranno affatto nel regno di Dio. Cari fratelli e sorelle, consentitemi la forza che viene dal Signore, dallo Spirito che il Signore mi ha dato, e non di meno, dalle preghiere. Non era la forma, la materia che guariva dal morso dei serpenti, ma l'obbedienza a Dio, e anche oggi è così. Noi non saremo guariti perché veniamo qua. Noi siamo guariti se ubbidiamo a Dio in tutto e per tutto, non importano i nostri pensieri. Il Signore non ci chiede le nostre opinioni, non ce le chiede le nostre opinioni, non esistono le nostre opinioni. Il Signore ci chiede semplicemente di obbedire a Lui. Furono guariti perché guardarono la serpente, non erano i serpenti, ma perché hanno obbedito alla parola del Signore, e semplicemente per quello. Quindi non c'è guarigione senza questa obbedienza. Allora, vedete, il passaggio sembra facile, ma certe volte può essere difficile. Lo scoglio, cari fratelli e sorelle, è passare dalla religione che ci siamo costruiti nella nostra mente vana, nel nostro spirito subdolo, come il serpente che gli si offrivano gli, all'Iddio vivente e vero. Questa è la differenza. La differenza e passare dalla nostra religione precostituita, evangelica, con quello che volete, all'Iddio vivente e vero, cioè ad essere uno spirito con Lui, uniti uno spirito con il Signore. Distruggiamo gli idoli della nostra vita e saremo felici, nel momento dell'avversità. Fossimo ad un passo dalla morte, cari fratelli e sorelle, Dio ci soccorrerà. Ezechia era un passo, aveva tanti quei nemici attorno, e non solo era un passo. Ezechia ci dà un'altra lezione, e conosciamo la storia di Ezechia, perché a un certo punto sappiamo che ci racconta che a un certo punto, dopo tutta questa avventura, dopo che il Signore lo liberò da tutti i suoi nemici in un momento di tranquillità, si presentò il profeta Isaia e gli disse: metti a posto le tue cose. Ecco, arriva il padrone di casa, fratello e sorella, arriva il padrone che dice: metti a posto le tue cose, metti a posto, fai le tue cose, sistema quello che devi sistemare. L'ho avvertito, perché dice tu la malattia che hai è a morte, tu sei stato, ti porterà alla morte. È un uomo così giusto, che cosa fece? Un uomo che ha sempre obbedito al Signore, era un uomo e pianse per questo, pianse e si rivoltò, si girò con la faccia verso il muro piangendo e pregando il Signore. L'ultimo dei nostri nemici è la morte, c'è scritto. E che cosa è successo? È successo che Isaia, mentre era ancora per strada che stava andando, fu chiamato dal Signore. Gli dice: vai indietro, che io gli ho allungato la vita. Perché era un uomo che aveva distrutto gli idoli, cari fratelli e sorelle. Quanti di noi li hanno distrutti? Quanti di noi fanno parole vane dalla mattina alla sera? Ma lo sapete che è una bestemmia parlare vanamente nel nome del Signore, dire delle cose, delle stupidaggini che non hanno senso? Ma non c'è scritto che il Signore ci chiamerà in giudizio per ogni parola vana che diciamo, per ogni parola inutile, futile? Non di meno, nella vita di Ezechia si presentò un altro nemico, che era questa malattia, che doveva condurlo alla morte. E ancora una volta il Signore ebbe compassione di un suo servitore. Prendiamo questi esempi. Questi sono gli esempi che dobbiamo seguire. Altrimenti avverrà questo, fratello e sorella. Il Signore ci dirà, come sta scritto, allontanatevi da me, malfattori. Avete fatto male, significa. In un'altra traduzione dice maledetti. È la stessa cosa, alla fine. Non vi ho mai conosciuti. Io non vi conosco. Noi predichiamo un Dio che non conosciamo. Ma il Signore dice: ma tu mi conosci, ti sei preso cura di conoscermi? Ti sei preso cura? Non di meno c'è un primo comandamento, cari fratelli e sorelle, che dice: ama il Signore Dio tuo. Questo lo dice Gesù, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Lo dice anche Mosè, che ha fatto il serpente, che Ezechia ha rotto. Ma vorrei che meditassimo: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Vuol dire che è la prima cosa, la tua attrazione primaria, ce l'hai nel cuore questo. Non è la tua attrazione secondaria dopo aver fatto la pasta asciutta. È la tua attrazione primaria, con tutta la tua anima. Perché lì anela il mio spirito, anela la mia anima, anela a Dio. E con tutta la tua mente. Il Signore mi ha rapito, posso dire questo? Mi ha rapito. E dice: ora sono schiavo di Cristo, dice Paolo. Non c'è contraddizione nella scrittura, cari fratelli e sorelle, non c'è contraddizione, c'è una volontà di Dio chiara. E lì si capisce chi sono i credenti e i non credenti, non c'è bisogno che lo dico io. Questo. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Primo posto in modo assoluto. Non ci sono incensi vicini attorno al Signore, di nessun genere. Questo giudizio che il Signore esprime dicendo: allontanatevi da me, io non vi conosco, che dice poi alla fine, non è poi così lontano da ciascuno di noi se si continua a confondere sacro con profano, sacro con profano. E il serpente di rame con gli altri idoli, sono gli altri idoli che sono più identificabili. Il serpente di rame invece no, l'ha fatto Mosè, il serpente di rame l'ha costruito Mosè. Offriamogli degli incensi. Io sento, cari fratelli e sorelle, che questo comandamento che abbiamo letto prima viene praticamente eluso ogni giorno. Sapete cosa significa eluso? Cioè semplicemente non viene messo in pratica. Ognuno risponda di se stesso, come io devo rispondere davanti a Dio di questo, poiché siamo attratti dalle promesse di Sennacherib. Non vi preoccupate, siete cerchiati, dalla vostra ingordigia siete accerchiati. Oggi noi siamo accerchiati dall'ingordigia, non siamo accerchiati ancora da questi nemici, solo dall'ingordigia della vita. E abbiamo paura di perdere il grasso, qualche goccia di grasso che cola dai muri, quella, abbiamo paura di perdere, perché siamo attratti dalle promesse di Sennacherib, che ci dice: ma comunque ci sta promettendo che lì ci sarà dell'olio d'oliva, ci sta promettendo tutte queste cose. Non ci sono scuse davanti alla parola di Dio. Ognuno faccia a pezzi il serpente di rame, così come fece Ezechia, lo fece per se stesso e lo fece per gli altri. Noi viviamo comodamente nella vita che è di Dio e lo dimentichiamo. Lo dimentichiamo. Cioè, io sono ospite in questa casa che è di Dio, non è la mia. Ed è una cosa che cambia completamente il nostro punto di vista. E non vogliamo sentire che il padrone, come dicevo prima, il vero padrone, è alla porta e mi chiede il conto, e mi chiede il conto. Quando la vita ci viene richiesta, come fu richiesto ad Ezechia, dice: ma adesso come? Dice: ma io ho fatto tutti questi programmi, ma io adesso come? Adesso ero tranquillo, hai distrutto Sennacherib, il suo esercito e tutto il resto, Signore, adesso finalmente sono tranquillo e sereno, adesso mi dici che devo morire, che me ne devo andare. Ma Ezechia, Signore, gli diede una risposta. Ora, quando il padrone si presenta vicino alla porta, o cosa, l'idea del padrone ci infastidisce, siamo infastiditi. Tante volte parlare del Signore, stiamo parlando di altro o di cosa ci infastidisce, dobbiamo parlare delle nostre cose, dobbiamo parlare di quante volte sono andato a Zurigo, sono andato in un'altra parte, dobbiamo parlare di tutte le fesserie banali, stupidità che arrivano. Per carità, nessuno dice che non bisogna parlare di queste cose, ma prima il primo comandamento. Ma come? Devo mettere a parte tutti i miei progetti e fare i bagagli? Cioè, me ne devo andare. La fine, la tragedia. Sì, devi andare, perché la casa è la mia, non la tua. E se non te ne vai, ti cacci nel sedere, capisci? Come quel signore che aveva finalmente riempito tutti i granai, no? E diceva: adesso anima mia, godi, hai tanti anni di beni da godere. E il Signore cosa gli ha detto? Stolto, l'anima tua questa notte ti viene richiesta. Non è così per Ezechia, che dal momento che gli fu annunciata la sua morte, Dio si ricordò che aveva distrutto il serpente di rame. Dio si ricordò, perché Dio è misericordioso, pietoso con i suoi servi, e anche se sono a un passo dalla morte, li tira fuori. Perché aveva distrutto il serpente di rame e fatto a pezzi per sé, l'aveva fatto a pezzi per sé e per gli altri serpenti di rame. Ricordate che se ci purifichiamo, non ci purifichiamo solo per noi, ma anche per gli altri, per quelli che ci stanno attorno, perché vedranno la nostra coerenza, non la nostra coerenza, incoerenza, non il nostro falso pietismo, il nostro benismo, perché noi siamo buoni con il nostro cervello. Solo Dio è buono, dice Gesù. Solo Dio è buono. Piantiamola per favore con questo falso buonismo, che siamo buoni e noi siamo più buoni degli altri, capisci? Serviamo il Signore, vedremo che non ci sono differenze fra gli uni, fra buoni e cattivi, non ci sono differenze. A noi interessa solo servire il Signore, e il resto non interessa. A me, per me è così. Di Ezechia, Signore, ebbe misericordia, lo liberò da tutti i suoi nemici, gli prolungò la vita e gli donò quella eterna, fratelli e sorelle. O che sia così per ognuno di noi, che possa essere così, perché non è il mio potere, cari fratelli e sorelle. Il mio potere, si fa per dire, viene da Dio, cioè quello di tenere desti gli spiriti, di poter dare ai miei fratelli un incoraggiamento forte che viene dal Signore, che li richiami, e non faccio, e faccio in modo che non si addormentino veramente. Ma se vi addormentate non è colpa mia. Siete tutti testimoni, eh? Non è colpa mia se vi addormentate, e non è colpa del Signore, è colpa vostra, perché avete scelto non di mettere in pratica il primo comandamento, bensì avete scelto di mettere in pratica altri comandamenti. E quindi, cari fratelli e sorelle, oggi non ci rimane altro se vogliamo ascoltare la parola del Signore e capire che veramente il Signore sta camminando per strada vicino alle nostre case, ognuno sappia che cosa vuole fare della sua vita di credente, se vuole essere un credente con la C maiuscola oppure vuole essere un credente che si chiama semplicemente Vergine Addormentata.